E allora, con questa prima diretta ci spostiamo a Bristol, culla della jungle, della bass music, luogo attraversato in questi giorni dai riots più accesi contro il Police Crime and Sentencing and Court Bill, insomma la nuova riforma dell'ordinamento repressivo britannico di cui si è ampiamente parlato nell'info precedente, è bello come una prigione che brucia. Ma niente di tutto questo andremo ad affrontare insieme al nostro interlocutore, bensì andremo a parlare di Frontex, agenzia europea per la repressione dei flussi migratori, e andiamo appunto a parlare insieme a Yasha Maccanico, che con i suoi contributi all'interno di State Watch ha analizzato e approfondito l'operato appunto di Frontex, ma forse soprattutto direi che può essere interessante concentrarci sulle trasformazioni che il modello Frontex sta apportando alla guerra ai migranti, alla cornice istituzionale e anche culturale, narrativa all'interno della quale appunto la guerra ai migranti sta procedendo. Quindi diamo il benvenuto a Yasha. Ciao, benvenuto sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao Francesco, grazie per l'invito a partecipare.
Ma intanto ti chiederei di dirci due parole su State Watch, a cui noi come trasmissione attingiamo molto frequentemente, ma che magari non è così conosciuto a diversi ascoltatori e ascoltatrici qua in Italia.
E beh, siamo una piccola organizzazione, io ci sto dalla fine degli anni 90, però quest'anno compiamo 30 anni che ci occupiamo di giustizia politica e di giustizia affari interni a livello comunitario del Regno Unito e poi provando a metterle a relazionarle con ciò che succede nei vari stati membri. È un lavoro abbastanza che facevamo da soli, ora ci sono più organizzazioni che fanno del lavoro del genere ed è un bene perché succedono molte cose di grande importanza che non sono coperte adeguatamente negli ambiti nazionali, quindi siamo molto contenti di questo aumento di interesse che c'è stato in Frontex e anche in vari aspetti che hanno a che vedere con l'Unione Europea.
Sì, infatti consiglio a chiunque fosse interessato agli avanzamenti, alle trasformazioni in ambito repressivo, sorvegliante e di repressione dei flussi migratori a visitare statewatch.org, perché fornisce uno sguardo anche su tutti i processi decisionali di lobbying all'interno del Parlamento europeo e dei diversi Stati membri, con uno sguardo appunto, una prospettiva molto interessante. Ma appunto, al di là di questo ingraziamento iniziale, andiamo appunto a parlare di Frontex, appunto l'Agenzia Europea per il controllo delle frontiere di terra e di mare, che sta diventando sempre di più un dispositivo militare, dispiegato in quella che si sta evidentemente caratterizzando come guerra ai migranti. Ti chiederemo di descriverci brevemente questo processo di progressiva militarizzazione e come ti sembra che si inserisca nel complesso militare sorvegliante industriale, quindi nella galassia dell'industria bellica europea che sta sempre di più investendo in tecnologie di sorveglianza.
E beh, fai bene a segnalare che c'è stata una grandissima espansione di questa attività e anche dei mezzi militari che vengono usati, perché è partito tutto dal fatto di portare l'immigrazione e poi anche l'asilo insieme all'immigrazione nell'ambito delle politiche di giustizia e affari interni, che non era una cosa scontata, però è stata decisa perché la lotta contro l'immigrazione doveva essere uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo delle strutture europee di sicurezza. E in pratica la creazione di Frontex, che è stata con un regolamento del 2004, è stato un tentativo di depoliticizzare la questione e trattarla come una questione tecnica o scientifica praticamente, per migliorare il controllo delle frontiere e la gestione delle frontiere esterne praticamente. E quindi noi abbiamo seguito questo sviluppo di Frontex insieme a quello dell'apparato del complesso militare industriale europeo e praticamente attraverso una serie di rapporti che all'inizio li facevamo da soli e ora ci sono varie organizzazioni che stanno coprendo il lavoro, sono usciti vari scandali recentemente come i Frontex Files. Allora, noi avevamo scritto Arming Big Brother nel 2006 Poi c'era stato una continuazione con il Neocon Opticon, che anch'esso un rapporto, questi sono rapporti fatti da State Watch insieme al Transnational Institute di Amsterdam. E poi l'ultimo è stato nel 2017, si chiama Market Forces, lo sviluppo del complesso di sicurezza industriale dell'Unione Europea. E praticamente ci sono stati vari passaggi, dal regolamento nel 2004 di Frontex, alla direttiva sui rimpatri del 2008 e poi finalmente con il regolamento Eurosur del 2013, che praticamente portano a un aumento delle attività repressive, delle attività per tentare di aumentare il numero delle deportazioni, e allo stesso tempo con Eurosur si adotta un'impronta chiaramente militare riguardo al controllo delle varie frontiere e al sezionamento delle frontiere nazionali in base a se una frontiera marittima o se una frontiera terrestre, o addirittura c'è stato il concetto delle frontiere gialle per parlare del deserto, in particolare riguardo al sud della Libia. E uno di questi aspetti fondamentali è quello che in pratica si dovrebbe parlare delle frontiere esterne dell'Unione Europea, mentre le attività in realtà sono scese fino alla costa del Senegal, sono scese in Libia, e in pratica il tentativo degli Stati membri di mantenere le loro competenze e quindi di rallentare l'influenza che potesse avere Frontex nei loro paesi ha fatto sì che inizialmente gran parte delle attività si svolgessero all'estero come pressione sui paesi terzi per adottare delle leggi e delle pratiche che portassero a una criminalizzazione pesante degli immigrati. E in quel senso, per mostrare il modo in cui Frontex si occupa di creare gerarchie per fare in modo che alcune categorie siano discriminabili, per esempio inizialmente usava moltissimo questa espressione degli africani subsahariani, che era un modo di permettere che nel Nord Africa, nei paesi più vicini alle nostre coste o frontiere, praticamente fosse normalizzato il fatto di discriminare le persone di pelle un po' più scura, perché potevano essere dei migranti che si dirigevano verso l'Europa. Praticamente nei fondi Horizon 2020 dell'Unione Europea per la sicurezza e le frontiere esterne furono dati 118 milioni di euro e gli obiettivi erano l'uso dei droni, sviluppare l'uso dei droni per la sorveglianza marittima in particolare, sviluppare i controlli biometrici, delle strutture di comando, controllo e intelligence. Infatti le ultime proposte che vengono da Frontex parlano di un tentativo di creare, di intervistare persone, di fare praticamente degli interrogatori che permettessero di ottenere dell'intelligence che permettessero di fare ulteriori interventi. E io penso che la questione strutturale più importante che riguarda Frontex è che si occupa di rendere difficilmente gestibile l'immigrazione, a meno che non ci sia un enorme spiegamento di forze, di mezzi, anche con dei costi rilevanti. E quindi varrebbe la pena impostare la questione come un praticamente un tentativo di saccheggiare le risorse pubbliche europee per questi fini di controllo che non sono mai stati ben giustificati.
Sì, tra l'altro, appunto, come viene definito, anche se è un termine che appunto circola più che altro in determinati ambienti di analisi e di critica rispetto a questi fenomeni, definirlo un complesso industriale sorvegliante, un complesso militare sorvegliante industriale, delinea proprio il modello del complesso militare industriale e quindi di quell'insieme di interessi di determinati poteri amministrativi, istituzionali, come in questo caso la direzione di Frontex, ma che si fondono insieme a lobby dell'industria degli armamenti, in questo caso un'industria degli armamenti che nell'ultimo decennio soprattutto ha virato molto verso la strutturazione di strumenti di sorveglianza proprio applicati al monitoraggio dei flussi migratori. Tra l'altro, appunto, Fabrice Leggeri definiva, esaltandolo, proprio citando le sue parole, la relazione con l'apparato industriale, dicendo che Frontex riunisce esperti di controllo delle frontiere con quelli della ricerca e dell'industria per assicurare che le nuove tecnologie soddisfino le esigenze delle autorità di controllo delle frontiere. Come sottolineavi anche tu, questa commistione di interessi e questo ruolo quasi predatorio nei confronti delle risorse è accompagnato, deve essere accompagnato per poter funzionare dal loro punto di vista, da un lato appunto la secretazione e l'inaccessibilità di molti dati riguardante l'operato di Frontex e anche appunto la campagna di acquisti e di relazioni con questo apparato industriale. Dall'altro la necessità di produrre una narrazione militare degli eventi anche per costruire a livello narrativo una minaccia che giustifichi costantemente il suo budget e legittimi il suo potere.
Questo è senz'altro vero, però dovrei aggiungere un'altra questione, che praticamente c'è stato il problema dello spostamento di sia immigrazione che asilo nell'ambito dei giustizia affari interni, perché quello è il campo in cui vige il predominio degli stati membri, praticamente, perché quello è il terzo pilastro in cui praticamente le cose venivano decise tra ministri dell'interno e autorità di polizia, quindi non c'era una controparte. Solo che ora, dopo l'entrata in vigore nel 2010 del Trattato di Lisbona, ci sono dei controlli un po' maggiori sul rispetto dei diritti umani e in parte i problemi, gli scandali che sta vivendo Frontex in questi giorni, praticamente ha a che vedere con quello. E quindi c'è stato uno spostamento più o meno databile al 2015-2016 verso l'ambito militare e di rapporti esterni, perché sono più protetti, perché particolarmente quelle operative dal lato militare sono segretate normalmente, però anche per quanto riguarda le questioni diplomatiche spesso i documenti si possono nascondere in base al fatto che potrebbero ledere i rapporti con paesi terzi e cose del genere. Quindi c'è stata una scelta abbastanza consapevole di spostare quello che era un ambito che non era evidentemente giustizia e affari interni, però di farlo rientrare fortemente in quell'ambito, per poi una volta che anche a quel livello c'erano degli obblighi di dar conto delle attività che si facevano, poi di spostarle in un altro ambito dove erano ancora più protette. Però anche in quel campo noi abbiamo fatto, come Statewatch, abbiamo fatto una lamentela al garante europeo, praticamente, perché le agenzie europee, si parla anche di Europol, non solo di Frontex, avrebbero l'obbligo di creare un registro dei loro documenti ufficiali, cosa che non hanno fatto. E quindi noi ci siamo lamentati di questa cosa e la garante ha fatto un controllo e ha verificato che nei fatti c'era una violazione di tutta una serie di regole del regolamento all'accesso ai documenti del 2001. E quindi praticamente a gennaio di quest'anno sia Frontex che Europol hanno preso l'impegno di creare un loro registro dei documenti, che poi non significa che tutte le cose problematiche saranno incluse in questo registro, perché ci sono delle regole che permettono di restringere l'accesso o limitare l'accesso ad alcuni documenti. Ora, ci sono state varie operazioni di vari gruppi che hanno provato a scoprire delle informazioni, tra i quali metterei in rilievo quelli di Fragmentstats e dei due ricercatori che si chiamano Arne Sensvot e Luisa Izuskuisa,
che sono finiti anche a processo, se non sbaglio, per questo.
Esattamente, che ora pende su di loro una richiesta di 24.000 euro di spese legali da parte di Frontex, che praticamente, viste le spese assurde che sono venute a galla anche per quanto riguarda le cene e varie spese dell'organizzazione, sembra più che l'interesse in recuperare quei fondi, sembra un tentativo di intimidire le persone che provano a scoprire qualcosa in più su ciò che sta facendo l'agenzia. In particolare, poi sono arrivati dei problemi dal fatto che ci sono testimonianze, ci sono anche rapporti interni del fatto che Frontex era consapevole di alcune violazioni di diritti umani che succedevano nel Mar Egeo. Anche nei periodi in cui erano spiegate le sue missioni. E ci sono emerse anche delle prove di tentativi di insabbiare o di cambiare i resoconti che erano stati forniti di quelle operazioni. Quindi c'è un problema grandissimo di trasparenza che abbiamo visto anche perché noi periodicamente chiediamo delle informazioni sul suo operato. E per esempio, nell'occasione della strage di Pasqua in cui furono dell'anno scorso, del 2020, praticamente quando ci fu una nave in acque maltesi e ci fu un ritardo molto consistente nel recuperare le persone che poi furono riportate in Libia e praticamente c'erano dei morti a bordo. E in quell'occasione c'erano delle prove, dei resoconti che davano conto del fatto che Frontex aveva identificato quell'imbarcazione parecchi giorni prima che fosse attuato il soccorso. Però in concomitanza Sergio Scandura aveva notificato su Twitter che il giornalista di Radio Radicale che praticamente erano scomparse le tracce dei voli degli aerei di Frontex. E quindi quello sembrava un tentativo di insabbiare la faccenda o almeno le responsabilità di Frontex. E noi abbiamo chiesto loro perché c'era questa impossibilità di avere informazioni sui voli di Frontex. E loro hanno semplicemente risposto che visto ne potrebbero approfittare gli scafisti. E comunque lavorano per la sicurezza degli europei e quindi bisognerebbe lasciargli fare le cose perché qualsiasi elemento ostile alla sicurezza degli europei che sapesse più informazioni delle attività di Frontex se ne avvantaggerebbe. E questo sembra un tentativo, un ragionamento secondo il quale qualsiasi cosa che fanno a livello operativo può rimanere segreto perché contribuisce alla sicurezza degli europei. E questa è la narrazione che va smontata in realtà.
Sì, un altro elemento che emerge da quanto ci stai raccontando è il fatto che gli incidenti, le morti in mare e via dicendo, in qualche modo, anche se indirettamente, ma rispetto a questo approccio, vengono quasi percepiti come una forma di deterrenza per i flussi migratori. Quindi il fatto di dire eliminiamo gli sguardi, eliminiamo forme di visibilità dei processi che intercorrono dal punto di vista anche degli sguardi, appunto, della sorveglianza rispetto a determinati tratti di mare, via dicendo, e anche a costo di provocare delle morti, il fatto che la sicurezza dei cittadini europei sia giustificata da questo tipo di approccio indica sostanzialmente che non c'è limite alla deterrenza e che anzi questa è giustificata per la sicurezza dei cittadini europei. Ma rispetto appunto a un altro elemento che citavi, ovvero l'inchiesta, anche la più recente, rispetto al ruolo di Frontex nei respingimenti illegali, un altro elemento significativo che emerge riguarda gli strumenti di autoverifica, di autovalutazione di Frontex, perché da un lato c'è appunto l'allontanamento di tutti gli sguardi non allineati, non militari, come per esempio le navi delle ONG e via dicendo. C'è l'elevazione poi degli standard operativi, morali di Frontex, di cui riempiono pagine e pagine dei loro dépliant come modello ottimale per la supervisione e la valutazione delle operazioni anche da parte di forze militari o di guardia costiere esterne come quella turca, per esempio, coinvolte nei respingimenti, e loro si pongono come garanti del profilo umanitario. Ma il fatto che da un lato il suo strumento di autovalutazione, il suo organismo di autovalutazione sia composto esclusivamente da dirigenti di polizia e militari, intanto la dice lunga sull'imparzialità delle valutazioni. E dall'altro lato c'è il fatto che oramai da dicembre sia stato formalmente richiesta la presenza di osservatori, diciamo Fundamental Rights Officers, vengono definiti FRO, operatori che in qualche modo certifichino il rispetto dei diritti umani fondamentali, e ce ne dovrebbe essere uno a bordo di ogni nave, dovrebbero esserne stati assunti 40, non riescono ad assumere 40 di queste figure di verifica, ma allo stesso tempo hanno all'attivo 1500 operativi dispiegati tra frontiere marittime di terra, altri 1500 di riserva, stanno formando, esercitando 700 nuove reclute e soprattutto, questo solo nel 2021, 700 nuove reclute, sì, e soprattutto prevedono di arrivare a 10.000 operativi nel 2027. In tutto questo, evidentemente, non vogliono però avere sguardi indiscreti.
Esattamente, hai fatto una serie di rilevazioni importantissime. Io penso, partendo dalla prima, è che nel 2014, a cavallo tra 2014 e 2015, è stato deciso che le morti in mare non erano più un problema ma una soluzione in realtà, e ciò è successo con il tentativo di far dismettere all'Italia l'operazione Mare Nostrum, poi rimpiazzata da un'operazione che non faceva lo stesso ruolo, Triton, e che con la graduale ritirata dei mezzi europei dal centro del mare Mediterraneo, perché ai mezzi europei non è permesso di riportare le persone in Libia, perché sarebbero sottoposti a gravi torture, maltrattamenti e condizioni generalmente assurde. Ci sono delle prove della partecipazione di Frontex in questi respingimenti, che a me sembrano altrettanto gravi di quello per cui ora sta affrontando dei problemi riguardo alla situazione in Grecia, e in particolare c'è stata una lettera della direttrice generale su affari interni che praticamente confermava a Leggeri che poteva continuare a fornire informazioni, che i mezzi aerei di Frontex potevano continuare a fornire informazioni alla Guardia Costiera Libica, perché era un mezzo per salvare vite praticamente. E quindi è un modo in cui ci sono delle partecipazioni anche importanti in degli respingimenti verso la tortura, e queste sono cose gravissime dal punto di vista del diritto internazionale, del diritto comunitario, della Costituzione italiana, perché anche le autorità italiane collaborano con la Guardia Costiera Libica, in realtà l'hanno fatta creare loro, e assegnando alla Libia questa zona SAR che è francamente assurda, perché visto che le operazioni di ricerca e soccorso devono terminare in un luogo sicuro, la Libia non lo è in nessun caso per i migranti, data la detenzione arbitraria e generalizzata delle persone che vengono in teoria soccorse, ma molti giornalisti stanno ora parlando di intercetto e restituzione ai campi di maltrattamento in Libia. Quindi questa è una premessa importantissima. Riguardo al fatto che dicevi che non c'è, che semplicemente bisogna bloccare l'impostazione, che è quasi militare, che bisogna bloccare l'immigrazione e che non ci sono contrappesi, io tornerei al 2005, alla prima missione di Frontex, quando neanche si era aperta la sua sede di Varsavia in Libia, quando praticamente gli interlocutori europei e quelli libici e nigerini praticamente si sono incontrati e c'era uno scambio di vedute per il quale la Libia diceva che era assurda la separazione rigida che l'Europa voleva fare tra migranti e rifugiati. Il Niger diceva che l'immigrazione per loro era un fenomeno positivo in quanto paese povero dal quale i suoi nazionali, praticamente i suoi cittadini, andavano all'estero anche stagionalmente per lavorare e per riportare dei soldi in Niger, e comunque hanno deciso di andare avanti. E la cosa che più mi ha colpito di quel rapporto era il fatto che dal punto di vista dell'Unione Europea il fatto che i libici, la politica di redistribuzione del governo libico riguardo ai proventi dal petrolio era un problema perché i libici stavano abbastanza bene e quindi avevano bisogno di manodopera immigrata, e quindi c'erano delle persone da paesi più lontani dalle frontiere europee che si avvicinavano alle frontiere europee andando a lavorare come migranti in Libia. Poi non tutti volevano andare in Europa, anzi erano una minoranza, però quello, da quel punto di vista, il fatto che la popolazione libica non se la passasse tanto male era un problema. Questa è una cosa,
un pull factor, come viene definito.
Un pull factor. E nell'ultimo rapporto ho visto che, non l'ho letto attentamente, però ho visto che citavano che se l'economia europea si riprende troppo velocemente, quello potrebbe essere un pull factor. Quindi non capisco se Frontex conta di sabotare la ripresa dell'economia europea, però quella sembra l'impostazione. E dal 2014-2015, come dicevamo prima, praticamente il fatto che ci fossero delle ONG o delle persone che aiutavano le persone in terra, anche dopo che avevano attraversato magari irregolarmente le frontiere europee, quello era un pull factor ed è stato alla base di tutta la lotta contro le ONG. E lì è importante dire, in quel contesto, che con lo spiegamento del modello hotspot e l'agenda europea sull'immigrazione, dal 2016 hanno cominciato a stabilire delle task force regionali. Quindi in Italia l'abbiamo a Catania, in Grecia l'hanno messa al Pireo. E praticamente non sorprende il fatto che l'attacco giudiziario all'ONG è partito da Catania. E il giudice Zucchero, quando è stato sentito dal CSM a proposito di queste accuse rivolte all'ONG, ha sottolineato a più riprese il fatto che lavorava benissimo con Frontex. Quindi si può stabilire una sorta di correlazione in quel campo tra la criminalizzazione delle ONG in Italia, che aiutavano i migranti e i rifugiati, è la presenza di una task force regionale di Frontex. E tra l'altro la task force regionale di Frontex, particolarmente in Grecia, si è occupata di lavorare insieme alle ASO, che sarebbe l'Agenzia Europea per l'Accesso all'Asilo. E il problema è che con qualsiasi organizzazione con la quale collabora Frontex e viene stabilita negli accordi di cooperazione viene stabilita quasi una subordinazione degli altri organi rispetto a Frontex, che in teoria fornisce consulenze tecniche, operative e soluzioni a beneficio degli stati in cui opera. E quindi lì praticamente si è occupata di creare delle procedure attraverso le quali fosse possibile escludere dai procedimenti di asilo il più grande numero di persone possibili. Ora, e praticamente si è creato attraverso il patto tra l'Unione Europea e i suoi stati e la Turchia, che ha risolto un problema che era stato risolto in Italia, perché in Italia, attraverso l'esclusione dalle rilocalizzazioni di tutti coloro che non fossero eritrei, praticamente tra quelli che arrivavano in Italia, sono riusciti attraverso dei criteri a escludere tutti tranne gli eritrei. In Grecia la stessa operazione non si poteva fare perché arrivava un sacco di gente dalla Siria, dal Yemen, dall'Afghanistan, dall'Iraq, che in varie fasi andavano riconosciuti come rifugiati o possibili rifugiati, e quindi si è stabilito che c'era una data, il 21 marzo 2016 mi pare, dopo la quale chiunque entrava dalla Turchia alla Grecia non era un richiedente asilo, ma era una persona entrata irregolarmente che aspettava il ritrasferimento in Turchia. Quindi questi sono modi in cui si mettono fuori gioco le regole europee. E in pratica quello sforzo nei paesi di prima linea, che erano in particolare l'Italia e la Grecia, doveva succedere anche in Ungheria, però Orban ha detto: io sono perfettamente capace di controllare le mie frontiere da sole. Infatti si è visto quali sono state le conseguenze, senza interferenze dell'Unione Europea, mentre Italia e Grecia hanno accettato queste ingerenze in cambio di dei notevoli fondi. Quindi, mentre la Commissione e Frontex possono solo praticamente raccomandare agli Stati membri le cose che devono fare, in quella circostanza, approfittando anche della crisi economica, quelle raccomandazioni prendevano più peso, acquisivano peso, perché c'erano dei fondi che c'erano dietro, e quindi sono state fatte delle richieste veramente allucinante per avere dei cambi legislativi, e la Minniti Orlando ne è un esempio, per limitare le possibilità di appello nei procedimenti di asilo, e anche per permettere l'uso della forza per la raccolta delle impronte digitali, perché quella era un'operazione per salvare la banca dati Eurodac. Perché sia l'Italia che la Grecia nel 2014 avevano dato priorità a salvare le persone in mare, e al contempo avevano diminuito il loro uso di Eurodac. E quella era una cosa gravissima dal punto di vista dell'Unione Europea, perché ora ci sono i piani cosiddetti di interoperabilità, per collegare tutte le banche dati di polizia e di immigrazione in un unico sistema gestito da EULISA.
Sì, tra l'altro c'è anche il modello IBM, Integrated Border Management, per cui sostanzialmente si va a sviluppare una frontiera che si estende ovunque sul territorio, con l'utilizzo di strumenti di database biometrici e via dicendo, per far sì che sostanzialmente la frontiera non sia più una membrana da superare, ma sia una struttura che si sovrappone al territorio nel suo insieme. Purtroppo, Yasha, avremmo voluto chiederti ancora un po' di cose, per esempio parlare anche della brandizzazione di Frontex, di tutti i suoi tentativi di rilancio mediatico, ma dobbiamo concludere per motivi di tempo la diretta. Ti ringraziamo per i tuoi contributi, per degli sguardi davvero interessanti e non scontati su alcuni processi che si sono verificati, che si stanno ancora assolutamente verificando in questa fase. Penso torneremo a sentirci anche a questo proposito. Ancora un ringraziamento a State Watch per gli sguardi che ci consentite di operare su quanto avviene all'interno degli spazi decisionali europei.